È così arrivato anche il mio turno, il turno di salutarvi ovviamente, intendevo di abbracciarvi tutti quanti voi che siete dall'altra parte. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Michea. In questo capitolo Michea descrive gli specifici peccati delle persone. Vi rileggo i primi due versetti trattati ieri dal secondo capitolo. Guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti per eseguirlo allo spuntar del giorno, quando ne hanno il potere in mano. Desiderano dei campi e se ne impadroniscono, delle case se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Ma cosa dice il Signore? Vediamo il versetto 3. Perciò così dice il Signore, ecco, contro questa razza io medito un male a cui non potrete sottrarre il collo, non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. Questo è un versetto molto interessante. Dio ha detto: io vi condanno perché state sdraiati sui vostri letti e tramate il male. Ora egli dice: sto tramando il male contro di voi. Cosa significa questo? Cosa stava per fare di male Dio? Niente di male nel senso di peccato, ma Dio voleva punire coloro che facevano il male, cosa che era giusta, ma a loro non sarebbe piaciuto. Loro lo avrebbero chiamato male. Anche oggi alcuni cristiani dicono male di Dio, visto che permette che accadano certe cose. Beh, Dio disse che avrebbe fatto del male dal loro punto di vista. Se avessero continuato a peccare, egli li avrebbe fermati con il giudizio. In effetti, disse a Israele: io medito un male a cui non potrete sottrarre il collo. Dio intendeva porre attorno a loro le catene della schiavitù, e le persone di Israele, infatti, furono portate prigioniere in Assiria, una delle nazioni più brutali che mai ci sia stata su questa terra. Dio aggiunge: non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. Quanto erano stati arroganti e fieri. Leggiamo ora i versetti 4 e 5 da Michea, capitolo 2. In quel giorno si farà un proverbio su di voi, si canterà un lamento e si dirà: è finita, noi siamo interamente rovinati, egli passa ad altri l'eredità del mio popolo, vedete come egli me la toglie, i nostri campi li distribuisce ai trasgressori. Perciò, nell'assemblea del Signore, non ci sarà nessuno che misuri con la cordicella i lotti di terreno. Stava per giungere una grande confusione. La parola lamento, nel testo originale, dice letteralmente un lamento dolente, un'espressione poco usata nella lingua ebraica. Probabilmente non è possibile tradurre esattamente cosa intendeva dire Michea. Non vi era nessuna speranza, assolutamente nessuna. È finita. Noi siamo interamente rovinati. E non ci sarà più adorazione di Dio in quel posto, non ci sarà più territorio da suddividere in lotti. Passiamo ai versetti 6 e 7. Non profetizzare, vanno essi ripetendo, anche se non si profetizzano tali cose, non si eviterà l'infamia. O tu che porti il nome di casa di Giacobbe, è forse il Signore pronto all'ira? È questo il suo modo di agire? Le mie parole non sono forse favorevoli a chi cammina rettamente? Questo era un tempo nel quale Dio fermò il flusso dello spirito di profezia. Perché? Perché le persone non volevano ascoltarlo e venne la siccità della parola di Dio. È questo il suo modo di agire? Dio ha detto loro che anche lui sta tramando il male. Questo è ciò che loro chiamano male, poiché sarà un giudizio contro di loro. Le mie parole non sono forse favorevoli a chi cammina rettamente? Anche se il messaggio è duro, il popolo di Dio lo accetterà e gli ubbidiranno. Questo non è un messaggio delizioso come nel Salmo 23 oppure in Giovanni 14, ma Dio gli dà altrettanta importanza. In effetti lo mette nel secondo capitolo piuttosto che nel 14esimo, nel 23esimo, così che non ci sfugga. Le parole del versetto 7 fanno però tornare alla mente ciò che ci dice il Salmo 86. Dio è lento all'ira e di grande benignità. Questa lentezza, la sua pazienza, ha però un limite, e questo limite è arrivato. Leggiamo altri due versetti, l'8 e il 9 da Michea, capitolo 2. Ma da tempo il mio popolo è trattato da nemico. Voi strappate il mantello dalla veste a quelli che passano tranquilli, che tornano dalla guerra. Voi scacciate le donne del mio popolo dalle case che sono a loro care. Voi togliete per sempre la mia gloria ai loro figli. Dio sta dicendo che, nonostante essi siano il suo popolo, sono diventati i suoi nemici. E una delle prove di questo è il modo con il quale trattano i poveri. La sua accusa è questa. Voi strappate il mantello dalla veste a quelli che passano. Il mantello di un uomo era ciò con cui si copriva per dormire. In altre parole, gli avrebbero tolto il letto. Questo era fin dove erano disposti ad andare nel derubare i poveri. Voi scacciate le donne del mio popolo dalle case che sono a loro care. Probabilmente si riferisce a vedove non protette che avevano ereditato case dai loro mariti. Voi togliete per sempre la mia gloria ai loro figli. Anche i bambini piccoli erano privati di quanto Dio aveva dato loro e sarebbero cresciuti con ribellione. Chissà che la ribellione dei giovani riesca a scrollarci dal nostro letargo. Alzatevi, andatevene, perché questo non è luogo di riposo. A causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Se uno che corre dietro al vento e spaccia menzogne dicesse: «Io predirò per te vino e bevande forti», per questo popolo egli sarebbe un indovino. Questi erano i versetti 10 e 11 di Michea, capitolo 2. Essi cercavano di risolvere i loro problemi, di riposarsi senza essere in pace con Dio, a causa della sua impurità, provoca distruzione, una distruzione terribile. Sarcasticamente Dio dice: «Il tipo di profeti che voi desiderate sono quelli che approvano i vostri peccati». Amico, amica, ai giorni nostri molte persone non vogliono che il predicatore dica che certe cose sono sbagliate e che non vanno fatte. Non ci si deve limitare a condannare il bere smoderato, perché tante sono le cose che sono causa di cattivo comportamento. Per giustificare certe cose diciamo che non siamo sotto la legge. È vero che siamo sotto la grazia, ma c'è anche un'altra cosa certa. Se ami Dio, osserverai i comandamenti e sicuramente Lui condanna certi comportamenti. I falsi profeti, ai tempi di Michea, non condannavano i peccati del popolo. Erano predicatori popolari che dicevano ciò che il popolo desiderava sentire. Paolo mette un limite al nostro comportamento. Dice: «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi edifica e non mi lascerò dominare da alcuna cosa. Se un certo comportamento non mi fa crescere, ne sono schiavo, allora dovrei abbandonarlo». Il messaggio che Michea ha dato è stato molto duro, ma ora, alla chiusura del capitolo, troviamo una profezia, breve ma molto bella, che splende come un raggio di sole che irrompe tra le scure nuvole di un giorno di tempesta. Leggiamo quindi il versetto 12 di Michea, capitolo 2. «Io ti radunerò, Giacobbe, ti radunerò tutto quanto. Certo, io raccoglierò il resto di Israele, io li farò venire assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo al pascolo. Il luogo sarà pieno di gente». Sicuramente avrai notato che quando Dio parla del loro peccato, egli si rivolge loro con il nome di Giacobbe. Così quando usa questo termine in questo versetto, l'implicazione è che egli mostrerà loro misericordia, non perché essi ne siano degni o per il loro carattere gradevole, ma esclusivamente per misericordia. «Io ti radunerò, Giacobbe, ti radunerò tutto quanto». Questo non si adempì dopo la cattività babilonese e non si adempì al tempo del ritorno al loro paese, perché egli dice che lo radunerà tutto quanto. Attualmente vi sono moltissimi ebrei fuori dallo Stato di Israele, negli Stati Uniti d'America, in Russia, in altri paesi del mondo. E così Dio non ha ancora raccolto tutti quanti secondo quanto ha profetizzato. «Certo, io raccoglierò il resto di Israele». Ora, per il rimanente usa il termine Israele, Dio ha sempre avuto un resto fedele all'interno della nazione. Non vi è mai stato un periodo nel quale si potesse dire che il 100% della nazione si era rivolta a Dio. Ed è sempre stato per via del rimanente che Dio è stato misericordioso verso la nazione. Nel giorno futuro che deve venire, anche nel periodo della grande tribolazione, quando ci viene detto che tutta Israele verrà salvata, chi intende? Bene, è tutta la parte di Israele che appartiene ai 144.000. Il libro dell'Apocalisse rende chiaro che essi saranno sigillati, io credo, dallo Spirito Santo di Dio, e saranno in grado di sopravvivere alla grande tribolazione. Ma questo sarà solo un resto fedele della nazione. Dopotutto, vi sono probabilmente milioni di giudei in Israele e altri milioni in altri paesi, così che 144.000 non possono essere altro che un residuo, una parte. «Io li farò venire assieme come pecore in un ovile». In una traduzione dice «come le pecore di Bozra». Bozra è un posto dove molti greggi di pecore si radunavano per via dei pascoli molto buoni. E quando Dio radunerà il suo popolo come le pecore di Bozra, il Salmo 23 si adempirà. «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli». Il luogo sarà pieno di gente. In altre traduzioni è tradotto con «faranno un grande rumore per via della folla». il grande rumore sarà dovuto al fatto che un grande numero di persone ritornerà nel paese. E quando Dio fa ritornare il popolo nel loro paese, non significa che tutti saranno salvati a tutti i costi, ma sarà un evento grande. Visto quanti hanno gioito immensamente per il ritorno in Israele fino ad ora, pensate che gioia sarà per questo giorno futuro. Leggiamo ora il versetto 13. Chi farà la breccia salirà davanti a loro. Essi faranno la breccia, passeranno per la porta, per essa usciranno. Il loro re marcerà davanti a loro, e il Signore sarà alla loro testa. Chi farà la breccia salirà davanti a loro. Chi farà breccia? È colui che apre la strada, che rimuove gli ostacoli, che guida. Credo che questo si riferisca all'entrata nel regno millenniale, quando il Signore Gesù Cristo sarà colui che li guiderà, in quanto a quel tempo egli sarà tornato sulla terra. Questo versetto si riferisce a lui come colui che aprirà la strada, il Re e il Signore. Nel capitolo 3 di Michea troviamo il terzo messaggio del profeta. Michea denuncia le guide di Israele per i loro peccati, per primi i principi, poi i profeti che erano le guide spirituali e per ultimo tutte le guide di Gerusalemme, compresi i principi, i profeti, i sacerdoti. Questa sezione inizia con un invito ad ascoltare, così come ogni grande divisione del libro di Michea, e denuncia i peccati dei principi, dei capi. Versetti 1 e 2 di Michea, capitolo 3. Io dissi: ascoltate, vi prego, o capi di Giacobbe, e voi funzionari della casa di Israele, non spetta a voi conoscere ciò che è giusto? Ma voi odiate il bene e amate il male. Scorticate il mio popolo e gli strappate la carne dalle ossa. Ascoltate, vi prego, o capi di Giacobbe. Sta parlando alle guide, ai funzionari della nazione. Non spetta a voi conoscere ciò che è giusto? Cosa intende dire qui, con questo passo? Bene, si sta indirizzando ai sovrani di Israele, che erano i giudici e i magistrati. E quando le persone erano accusate di un crimine, erano portate davanti a questi uomini per essere giudicati. Ebbene, essi dovevano certamente sapere cosa era il giudizio e la giustizia. Lo stesso pensiero è espresso nel Nuovo Testamento. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Le stesse cose non significa identiche, ma cose simili. Un esempio lo troviamo in Seconda Samuele 12. Il profeta Natan venne davanti al re Davide e gli disse di un uomo ricco nel suo regno che aveva un grande gregge di pecore. Però quando dovette servire la carne al suo ospite, invece di prendere l'agnello dal suo gregge, prese un piccolo agnello da un pastore, l'unico che quella persona possedeva, e lo fece arrostire per il suo ospite. Quando Davide sentì questo, si alzò rosso di rabbia e pronunciò il giudizio sull'uomo che aveva fatto una cosa simile. Poté vedere l'ingiustizia di questo atto, ma egli stesso aveva fatto una cosa simile. E Natan disse a Davide: tu sei quest'uomo. Davide accettò il giudizio e confessò la propria colpa davanti a Dio. È sorprendente, amica, amico, come possiamo vedere il peccato di un altro uomo e non vedere il nostro. Questa è la ragione per la quale Dio dice alle guide in Israele: voi avete giudicato gli altri per i loro peccati, ma ora state facendo la stessa cosa. Chi è seduto lì a giudicare gli altri ha qualche sua grande colpa nascosta. Vedi, sono necessarie persone di carattere per giudicare giustamente. Questo è esattamente ciò che dice Michea alle guide dei suoi giorni. Non spetta a voi conoscere ciò che è giusto? Voi non agite senza sapere, avete avuto esperienze in merito, voi avete giudicato uomini che erano colpevoli, ora voi siete colpevoli. Infatti, voi odiate il bene e amate il male. Non si parla di peccati in genere, quelli che a volte si fanno senza nemmeno rendersi conto, o di cui siamo dispiaciuti appena realizziamo il nostro comportamento, ma si riferisce a quei comportamenti sbagliati nei quali prendiamo piacere. Ai giorni di Michea le guide in effetti odiavano il bene e amavano il male. Persone di quel tipo non sono adatte ad avere posizioni di guida, allora come oggi. In Isaia 5, al versetto 20, è detto: guai a chi chiama bene il male. E Dio mette in luce gli sbagli delle guide sulla nazione di Israele ai giorni di Michea. E come abbiamo visto prima, Dio presenta una filosofia di governo umano in questo piccolo libro. Alla base di un tale governo vi devono essere nella posizione di guida uomini di carattere fermo e sano. Alle guide invece Dio dice: scorticate il mio popolo e gli strappate la carne dalle ossa. Una illustrazione viva della loro condotta malvagia nei confronti dei poveri. Il profeta prosegue dicendo delle guide del popolo al versetto 3 di Michea, capitolo 3. Essi divorano la carne del mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, gli spezzano le ossa, lo fanno a pezzi come ciò che si mette nella casseruola, come carne da mettere nella pentola. In altre parole, sono completamente insensibili nel trattare i poveri, sono spietati e senza principi. Lasciatemi dire che un uomo che vive senza timore di Dio è l'ultima persona che vorrei mi dovesse giudicare in una qualsiasi questione. E molto francamente sono grato che non devo apparire in giudizio davanti a voi, anche se voi siete cristiani. E voi dovreste essere contentissimi di non dover apparire davanti a me in giudizio. Sono convinto che le cose ci andranno molto meglio in presenza del Signore Gesù Cristo di quanto andrebbero se fossimo giudicati da esseri umani. Il mio caso è già stato presentato a Lui, ed io non dovrò presentarmi davanti a nessun uomo per essere giudicato. È molto confortante sapere questo. Nel versetto 4 di Michea, capitolo 3, troviamo la conseguenza del cattivo comportamento dei capi. Allora grideranno al Signore, ma non gli risponderà loro. In quei giorni Egli nasconderà loro la sua faccia, perché le loro azioni sono state malvagie. Di chi sta parlando qui il profeta? Sta parlando delle guide in Israele. Nel tempo in cui erano state nelle loro alte posizioni, non avevano avuto riguardo per le persone e non avevano avuto nessuna reale simpatia o amore per nessuno. Ora si trovano in difficoltà per qualcosa di più grande di loro. Allora grideranno al Signore, ma Egli non risponderà a loro. Queste guide grideranno al Signore, ma Egli non li sentirà. Non è interessante? Noi tutti gridiamo a Dio in momenti di vera difficoltà. È quasi divertente sentire frasi come «possa il Signore aiutarci» da parte di chi non vuole sapere niente di Dio. Dio non viene nominato molto oggi, eccetto che per bestemmiarlo, ma di tanto in tanto sento persone dire «possa il Signore aiutarci». Bene, amico, amica, non so se Dio vi sentirà o no, perché ai tempi di Michea Egli ha detto a persone che lo avevano ignorato e vissuto la vita senza di Lui che Egli non avrebbe sentito le loro grida di aiuto. Egli ha detto che avrebbe nascosto la sua faccia da loro. E stiamo vivendo in un periodo di silenzio del Signore. Non sembra che Dio stia facendo molto per alleviare la presente situazione a livello mondiale. Ma ancora, la sua misericordia è abbondante. Ed Egli è ricco in misericordia verso coloro che si sottometteranno davanti a Lui e accetteranno Suo Figlio come Signore, come Salvatore. Questo è sempre avvenuto. A fianco di un giudizio globale per il popolo, per la nazione, c'era la misericordia per il singolo peccatore che si pentiva. Concludiamo considerando per oggi il peccato dei profeti, versetto 5 di Michea, capitolo 3. Così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo e che gridano, pace, quando i loro denti hanno qualcosa da mangiare, ma dichiarano la guerra santa contro chi non mette nulla nella loro bocca. I profeti erano falsi perché usavano parole dolci per confortare il popolo, assicurando loro che la pace sarebbe venuta, ma erano contro chi non li appoggiava o sosteneva anche economicamente. Questo comportamento falso sviava le persone dalla verità. Come si fa ad avere fiducia di chi non ha un comportamento retto e coerente? Il vano sforzo dell'uomo di raggiungere la pace dovrebbe metterci in allerta sul fatto che l'uomo, con le sue stesse risorse, non può portare la pace al mondo. È giusto desiderarla, cercare di vivere in pace, ma tutto ciò non porterà alla pace. Di nuovo Michea rende molto chiaro che non è un problema superficiale, non è che il popolo non vuole la pace, il problema è che il cuore umano è cattivo. E Isaia, un contemporaneo di Michea, scrisse: «Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio». In effetti, Isaia ripete questo fatto 3 volte nell'ultima parte della sua profezia. Il grande punto al quale egli giunge in ognuna di quelle parti era che il vero problema è la cattiveria del cuore umano. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ancora ci avete mostrato. Intanto ci sentiamo domani per sapere di più attorno al libro di Michea. Appuntamento a domani. Ciao.